È il momento della nostra rubrica del venerdì, quella che chiude la settimana di cult, quella di fumetti a cura di Antonio Serra. Oh, Antonio, non sono abituata a vederti seduto in quel posto,
no, certo.
Ma succede quando viene a trovarci un ospite, tra l'altro sì. Un ospite che ha già fatto molto per noi, quindi ha diritto di stare qui, come dire, di accedere alla macchinetta del caffè, di andare in cioè di sedersi sulle poltrone delle nostre scrivanie, può fare quello che vuole perché ha già fatto un sacco di cose per Radio Popolare. A te il compito di introdurlo come si deve.
Beh, allora... Introdurlo come si deve ci vorrebbe veramente tantissimo tempo, ma abbiamo qui Ivan Manupelli, che è purtroppo colpevole con me anche del fatidico fumetto Piantagioni di cui abbiamo parlato fin troppo.
Come dimenticarlo,
appunto. Ivan ha fatto tantissime cose nella sua carriera, ma io segnalo almeno l'esistenza di una rivista di fumetti che si chiama PAC, che possiedo in diverse versioni e numeri, bellissima e ricchissima di idee. E dirige un'altra testata che si chiama Čapek, come l'autore. Ok, ce la farò.
Karel Čapek, è dedicata ai fratelli in realtà, anche a Josef Čapek.
Esatto. E poi hai anche lavorato per Mad, che è una rivista americana famosissima, diciamo di satira e così via, eccetera, che ha dato anche origine a questo libro che io ho tra le mani, che è l'argomento di oggi, che non è tecnicamente un fumetto, però diciamo dei fumetti ci passa attraverso, li supera, ci torna indietro in tanti modi, che si intitola Belzemorio, manuale di stregoneria postmoderna. Poi citerò delle cose dall'interno di questo libro che sono troppo divertenti, ma raccontaci come è nata questa idea.
Sì, allora, diciamo la concretizzazione è venuta grazie a 24 Ore Cultura, che mi ha dato fiducia su questo progetto e non era una cosa scontata, quindi Chiara Savino, Gianmarco Siviero e Monica Pancera li ringrazierò sempre, perché era un progetto non semplice, ecco. L'idea è nata lavorando su Mad, perché ho avuto questa sfortuna sfacciata proprio di lavorare sulla mia rivista preferita in assoluto. Io da piccolo avevo intercettato queste cose su una vecchia enciclopedia di fumetti che comprava mio fratello. E avevo visto questa rivista, mi attirava. Ovviamente poi in Italia è uscita poche volte, non ha mai avuto successo, ma in America è diventata una leggenda e ne ha ispirate tante altre. Dietro Mad poi c'erano i racconti della cripta, altra grande passione.
Certo.
E quindi la fortuna sfacciata è capitata quando un'altra fortuna incredibile, che è stata quella di conoscere Tom Bank, diventare amico di Tom Bank, questo fumettista coltissimo, è un vero patafisico, e lui disegnava le figurine Scorpions che compravo quando ero piccolo, che solo apparentemente erano delle figurine volgari, perché dietro c'era un lavoro coltissimo, c'era Art Spiegelman che curava tutto assieme a Jay Lynch e altri super artisti. E Tom Bank è stato, siamo diventati amici proprio perché l'ho coinvolto in PUC, e in PUC Comic Party ha disegnato la copertina, e poi a un certo punto gliel'ho chiesto, ho detto: senti, tu sei un artista di punta di Mad Magazine, come si fa ad accedere? E lui è stato molto generoso, ha parlato con l'art director e mi ha fatto entrare. Sono riuscito a disegnare 4 numeri e poi, quando ero all'apice della felicità, Mad Magazine ha deciso di pubblicare solo ristampe, quindi la cosa non ha avuto seguito, però quei 4 numeri io sono veramente felice di averli realizzati. E in uno di questi ho fatto una cosa che ogni tanto faccio, che è quella di millantare cose non ancora fatte. E avevo realizzato una finta pubblicità di questo libro che univa l'horror e la satira, che poi sono le mie grandi passioni, e credo che siano anche la stessa cosa rigirata. e questo libro era il Necronomicon for Dummies, e quindi avevo messo un po' di idee spot, ad esempio come creare un homunculus e farlo lavorare al posto tuo, e, insomma, cose di questo tipo. E quindi mi era rimasto questo tarlo nel 2018-19, non ricordo, e da lì in modo abbastanza compulsivo ho iniziato a segnarmi degli elenchi, da una parte delle idee, diciamo, legate alla stregoneria, al sovrannaturale, alla parapsicologia anche, e dall'altra delle problematiche attuali su cui poter fare satira e poi cercare di trovare delle unioni.
E tutto questo è convogliato in questo libro. Io ora, rubandoti brevemente la parola, faccio una lista di cose che ci sono dentro questo libro. Ad esempio c'è il demone Asl, principe dell'ipocondria, spero che cogliate. Oppure c'è il demone Aduman, il procrastinatore, che devo dire che questo non mi sembra niente male. C'è una fantastica tabella del valore delle anime degli esseri umani, dove l'anima dei fumettisti non vale assolutamente niente, è al di sotto dell'asse delle X, che quindi generalmente ci dice proprio tutto di noi, diciamo. Ecco. C'è una fantastica descrizione di un mondo sotterraneo dove invece di svilupparsi in alto ci sviluppiamo in basso, così abbiamo già le bare pronte, diciamo così, ed è veramente divertentissimo. C'è, tra le altre cose, chiaramente, ad esempio, si parla delle sedute spiritiche e si spiega che è meglio selezionare i partecipanti all'ingresso perché se qualcuno ha perso tutta la famiglia monopolizza la serata, ed è veramente anche questo una bella dose di sarcasmo. C'è una delle cose che mi ha fatto ridere di più, anche se non c'è niente da ridere, l'invisibilità cronica dei medici di famiglia, che devo dire è una malattia molto molto
iniziano
molto
a sparire.
Abbiamo appena fatto 37.2 con Agnoletto, forse dovremmo anche qui creare una joint venture.
Volentieri.
Assurdo. Poi c'è la stregoneria sostenibile, questo mi fa molto ridere perché giustamente tu scrivi code di rospo, sangue di lucertola, zampe di coniglio. I manuali di stregoneria sono un cimitero dei nostri piccoli amici a quattro zampe. Come praticare riti diabolici in modo più consapevole e sostenibile? Devo dire che anche questo fa molto molto divertire. Non parliamo di cambiare il pannolino all'anticristo, che mi sembra una delle tavole proprio a fumetti, diciamo così, più divertenti che ci sia.
Poi in realtà ogni bambino diventa l'anticristo qualche volta, quando devi.
Sì. Una delle cose però che voglio che tu dica due parole del libro sono le favole macabre al telefono, perché c'è questa imitazione,
povero Rodari,
c'è questa straordinaria imitazione di Rodari. Secondo me non è povero, secondo me è un omaggio straordinario.
Sì, poi era spiritoso, quindi
di Rodari, e quindi le hai scritte tu.
Sì, sì, sì. Beh, nel libro le ha scritte un tale Anonimo Vamp.
Certo.
Sì, è un omaggio perché a me piacciono molto, mi piace molto Rodari e volevo scimmiottarlo, anche perché si prestava e mi piaceva poi anche alla base del libro unire cose reali a cose non reali e non rivelare poi cosa giustamente è reale e cosa no. E quindi qui diciamo gli inizi sono veri, gli artisti che cito, questo Emilio De Rossignoli, un vampirologo che viveva a Lambrate, un artista incredibile, sottovalutato, e adesso gli scadrà anche la tomba, quindi sarà sfrattato dalla sua stessa tomba, chissà cosa avrebbe scritto, e è uno dei miei scrittori preferiti. E poi c'è questa trasmissione Strix, che era una trasmissione con atmosfere, diciamo un po' sataniche anche, e quindi
fu una delle prime sperimentazioni della neonata Rai 3, la terza rete, sì, e era anche molto, come dire, provocatoria per la Rai. Sì, sì, me la ricordo bene.
Anche io mi ricordo che c'era Branduardi, c'erano parecchi ospiti interessanti.
Sì, ma poi c'erano coreografie, insomma, musica sperimentale, cose assolutamente dalla Rai.
Molto
strana. Mai viste.
E non si sono più viste poi. E quindi sì, mi piaceva l'idea di partire da questa base reale per inventare, insomma, un minimo di biografia di questo Antonello Vampretti, alias Anonimo Vamp, che poi è sparito nel nulla. E quindi sì, ho detto, proviamo a scrivere tre di queste 100 che magari un giorno scriverò, favole macabre al telefono.
No, tutto molto riuscito, molto divertente e soprattutto straordinariamente ben disegnato, da vecchio io ci vedo chiaramente Robert Crumb, ci vedo Charles Burns, ci vedo persino Floyd Gottfredson, che era un disegnatore di Topolino che disegnava degli spettri che da bambino mi terrorizzavano, e i tuoi mi terrorizzano ugualmente come i suoi, e ci vedo anche un classico del fumetto italiano, Benito Iacovitti, perché ci sono delle tavole che hanno proprio quella stessa, come dire, magmatica ricchezza di elementi che ci aveva Iacovitti. Ma tu hai certamente anche altri, come dire, altri spunti, no?
Sì, Iacovitti sicuramente. L'anno scorso sono stato a Roma, ho divorato la mostra che gli hanno dedicato, bellissimo, ho passato un giorno stupendo. E sì, un sacco di fumetti underground americani, quindi Crumb, e anche poi tutta Magnus. Mm-hmm. Io Floyd Gottfredson l'ho conosciuto grazie a Magnus, perché sapevo che gli piaceva.
Vedi. andato,
e quindi primo Alan Ford tantissimo, Perogat, che è un Iacovitti molto sottovalutato ma fantastico, ho avuto l'onore di conoscere, Cavandoli, Bruno Bozzetto, quelli sono proprio per me fondamentali. E poi tutto il gruppo dei Racconti della Cripta, tra cui, cioè, forse il mio preferito in assoluto, Jack Davis. E io anni fa ho fatto questa cosa da fan, di scrivergli, e alla fine mi ha inviato un disegno Jack Davis, aveva già più di 90 anni e mi è arrivato a casa, io ho visto questa busta con la firma già, perché io conosco tutti, il lettering, ho visto, no, Jack Davis, incredibile, e mi ha disegnato Puck, il mio personaggio, il disegno più prezioso che io abbia. È come avere, appunto, chiedere un assolo, e non neanche lo chiedi a Keith Richards, che è il tuo idolo, te lo fa Chuck Berry, o Robert Johnson, cioè è proprio l'inizio di tutto, è stupendo.
Faccio una piccola parentesi, perché non volevo dire sciocchezze, non era Rai 3 che avrebbe iniziato l'anno dopo.
Ma pensa, bravo.
Era Rai 2, che allora era la rete laica, quella che, insomma, certo, non era così tanto, figuriamoci.
Però,
com'è
però
finita.
Quando l'hai detto anch'io avrei giurato che era Rai 3.
No, era Rai 2, Rai 3 sarebbe. Il motivo per cui hanno fatto Strix è che da poco era arrivato il colore.
Ah.
E quindi hanno pensato di fare una cosa che sfruttasse i colori dei costumi, eccetera, eccetera, con una tendenza che, essendo il 78, era molto in voga, cioè quella del recupero di mille riti nord europei, oppure l'Irlanda, le cose, insomma, cioè così via. E quindi Strix, si sa, insomma, tu lo sai meglio di me, è un uccello notturno che poi, appunto, è la radice di strega, insomma, certo, la cosa è abbastanza nota. Ma la cosa interessante è chi c'era, perché a parte il giovane Angelo Branduardi c'erano Patti Pravo, e vabbè, ci sta, c'era Mia Martini, c'era Amanda Lear, giovanissima, c'erano tutta una serie di, ma anche Walter Valdi.
Pensa tu.
Barbara D'Urso,
Tony Ennis, credo anche,
può darsi, non so, comunque c'erano personaggi insospettabili in una specie di calderone, appunto, molto divertente, come tu. Scusate, chiudo la parentesi,
no,
informativa era per,
siamo qui,
per fare una correzione, era Rai,
no, no, ma siamo
Rai
qui
2.
Anche perché, come Ivan ha già detto, un'altra delle cose straordinarie del libro, divertenti del libro, è che al di là proprio del fatto che è godibilissimo anche solo, cioè, i testi sono molto divertenti, le vignette sono straordinarie e sono tutte narrative, per quello che dico che è molto a fumetti, perché non ho bisogno di leggere i testi, vedo e ogni scena è raccontata attraverso i disegni in maniera straordinaria, e fa veramente molto molto divertire, anche, io sono un anziano, anche inquietare più abbastanza, ma soprattutto è cosa divertente, appunto, è che chiunque sia anche un filo solo appassionato di queste cose, e purtroppo chi fa questo mestiere come lo faccio io per forza lo è, io subito leggendolo mi sono reso conto che, appunto, i riferimenti erano reali e che quindi c'era questo doppio gioco, no? Che tu parti da una cosa vera per raccontare una cosa completamente inventata. E ci ho trovato persino, appunto, dei libri che ho avuto tra le mani, come ci stavamo dicendo un attimo prima, tra cui uno storico libro sul diavolo che era stato curato dal direttore editoriale della Bonelli, ma ancora non lo era all'epoca, De Cioccanzio, che si vantava tantissimo di aver scritto questo libro sul diavolo ed è citato in quest'altro libro fantastico. Devo dire che è stata una cosa proprio divertente poter attingere alla propria memoria e ricordare certe cose. Comunque, insomma, ragazzi, abbiamo detto tanto, diciamo soprattutto anche che Ivan fa dei corsi di fumetto, cosa molto 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 importante.
Ah sì, si chiamano corsi di fumetto per stomaci forti e in sostanza mi viene da dire un misto tra l'Alcolisti Anonimi e il Fight Club, in sostanza. Arrivano sempre delle persone molto interessanti.
Molte delle quali abbiamo conosciuto anche in quella serata dedicata, esatto, a Piantagioni. Esatto. Insomma.
Però l'idea, ecco, è che poi ognuno ha un proprio linguaggio grafico. E anche chi dice che di non saper disegnare ce l'ha. Io credo che venga anche da vite precedenti. E quindi bisogna... Concordo.
Scusa, lo dico perché è importante, sono d'accordissimo.
Quindi bisogna dargli fiducia. Se uno lo sa usare, allora può raccontare quello che vuole. Invece a volte vive una schizofrenia che ha tante idee, le vuole raccontare, ma è fissato con un disegno che non gli appartiene, molto difficile, molto ingombrante, e quindi vive molta frustrazione, poi diventa capo politico, dittatore, fa le guerre, fa fumetti meglio.
Guarda, cosa dire di più di questo? Io direi che la finiamo qui.
Io ormai ho aperto, sono contentissima che tu sia venuto a trovarci, il tuo lavoro insomma un po' già lo conoscevamo, ma insomma ci fa piacere parlare di quest'ultimo lavoro. Ricordiamo gli estremi, Antonio.
Allora, stiamo parlando di Belzemorio, manuale di stregoneria postmoderna, edito da 24 ore Cultura Comics, perché evidentemente anche loro hanno deciso che c'è lo spazio per i fumetti come altri grandi editori, è un volume straordinariamente bello dal punto di vista proprio tipografico, anche perché ha una legatura bellissima e una stampa veramente sorprendente per me che ci lavoro in questo campo e che conosco le difficoltà ad affrontare una cosa del genere. Costa 49 euro in libreria, direi, perché secondo me non è in fumetteria.
Sì, non credo, qualche fumetteria potrebbe avere, poi le librerie lo mettono sempre o nei fumetti o nell'esoterismo, che a me fa
va bene,
piacere, certo. Che
io l'ho trovato nei fumetti, l'ho trovato nei fumetti, però che quindi va bene, insomma, ecco, però tutto a posto, quindi insomma un libro bizzarro come minimo.